Buongiorno a tutti, facciamo l'appello, ahimè, Alfonso, Ariotti, Barbieri, Bertorello, Bevilacqua, Bonicioli, Bruccoleri, Bruzzone Filippo, Cavalleri, Bruzzone Rita, l'ho saltata, non c'è. Ceraudo, Costa, Crucioli, D'Angelo, De Benedictis, Falcone non c'è, Falteri non c'è, Gaggero, Gandolfo c'è, Ghio c'è, Gozzi c'è, Grosso, Barbara non c'è, Cabur. E se ci fosse Carmelo? Cavour non c'è, Lazzari non c'è, Lodi non c'è, Manara c'è, Notar Nicola c'è, Pandolfo c'è, Pasi c'è, Patrone no, Pellerano no, Pilloni c'è, Russo Monica non c'è, Vacalebre c'è, Veroli c'è, Villa non c'è, Biscogliosi c'è. Sì, sì, ti ho segnato perché ho visto, quindi...
Abbiamo una, la presentazione, sì, segnato. Da mandare ai consiglieri. Ah, ok. Quindi hanno già in cartella.
Ok. Allora, è riunita la quinta commissione Territorio e Politiche per lo Sviluppo delle Vallate per affrontare il seguente ordine del giorno. Le politiche ambientali e di sostenibilità del Comune di Genova. Verranno proiettate delle slide a sostegno degli interventi dell'assessore e della dottoressa Manca, che sono nella cartellina Atti Consiglio e ci sono anche delle copie stampate. Questa commissione è stata richiesta dalla commissaria Ghio, se ha piacere di introdurla come preferisce, se vuole dire qualcosa. Prego.
Sì, grazie Presidente, ho piacere ad introdurre la Commissione anche perché il titolo è stato cambiato. La Commissione che avevamo richiesto a inizio agosto era Sostenibilità economica per le politiche ambientali del Comune di Genova, mentre oggi la Commissione vede il titolo di Politiche ambientali e di sostenibilità del Comune di Genova. La parte economica per me era fondamentale, ho già chiarito con l'assessore Campora, forse doveva essere presente anche l'assessore Picciocchi. Il focus, mi dispiace perché vedo anche una presentazione che è stata caricata ieri nella documentazione che abbiamo noi commissari e sarà una presentazione sicuramente interessante, però forse non c'entra il focus della mia richiesta. Parto con una dichiarazione per mantenere un po' la mia attitudine da attivista. La lotta contro i cambiamenti climatici è una questione di vita o di morte, non agire sarebbe un suicidio. No, non è un attivista di ultima generazione, ma è il segretario generale delle Nazioni Unite. Ebbene sì. Sappiamo benissimo l'importanza che ha l'emissione di CO2 per contenere, dimezzare del 50%. Gli uffici mi fanno di sì, so che è un duro lavoro il vostro. Anche perché dovrete rispondere poi oggi a queste domande. Sappiamo che il goal, l'obiettivo è di dimezzarle entro il 2030, che è tra pochi anni, e di azzerarle entro il 2050, direi un'utopia. Parto con il quadro più nazionale. L'Italia è il sesto investitore al mondo di finanza al fossile, cioè il governo attraverso la Cassa di Deposito e Prestiti è il principale azionista di Eni. Eni è tra le 30 aziende più inquinanti al mondo, che appunto è finanziata per un terzo dalle nostre tasse, Consiglio Comunale, cittadini, tutti e tutte. La questione qual è? Che a Genova questa amministrazione ha scelto di avviare delle grandi infrastrutture, delle grandi opere, parlo di idee come lo Sky Metro, la Funivia, la nuova diga per accogliere nuove navi sempre più grandi, sempre più cariche di container. E il mio focus su questa commissione è capire come questa amministrazione, che appunto porta avanti questi progetti, intende realizzarli tra l'altro con fondi pubblici, con l'idea di sostenibilità, anche se è una parola molto abusata, il concetto sarebbe di rendere le risorse prolungate nel tempo. Invece penso che la mia generazione, che forse anche meno sfortunata delle generazioni che invece stanno nascendo adesso, avrà a che fare con tutte le conseguenze, tutte le scelte che invece scegliete voi, e mi dispiace per l'assessore Campora, ma la responsabilità di questo assessorato è più importante che mai, quindi necessitiamo delle risposte. Quindi tutte queste opere che questa amministrazione sceglie di portare avanti hanno bisogno di essere compensate dal punto di vista di sostenibilità, dove, ripeto, sostenibilità ha il concetto molto chiaro di comprendere quali saranno poi le conseguenze nel tempo. Quindi le mie domande sono queste. Poi vorrei anche un focus sui principali problemi ambientali che abbiamo nella nostra città di Genova, e parlo di qualità dell'aria, dispersione idrica, aree verdi e mobilità. Vorrei che il ragionamento di oggi fosse onesto il più possibile, assessore, perché va bene elogiare i chilometri di ciclabili che sono stati fatti in Corsa Italia, nel weekend mi diverto a percorrerli, ma quando si parla di mobilità sostenibile e di ciclabile a Genova, quello che si aspetta la città è altro, cioè un percorso che sia effettivamente percorribile da tutti e da tutte, e non solo dai ciclisti del weekend. Quindi, ripeto, il focus, e mi dispiace per la presentazione che sicuramente ascolteremo con molto interesse, ma vuole essere più sulla questione economica delle grandi opere che questa amministrazione intende portare nella nostra città, e su gli standard di sostenibilità dei focus che ho nominato, quindi aria, dispersione idrica, aree verdi e mobilità. Grazie.
Grazie a lei, commissaria. Commissario Pilloni, era una mozione d'ordine, si è prenota per dopo. Bene, cederei allora la parola all'assessore, prego.
Tanto, grazie Presidente, grazie anche alla consigliera Ghio. Effettivamente il titolo della commissione che io ho ricevuto è quello che avete letto tutti, e quindi le politiche ambientali. Dopodiché, ovviamente, tutti gli argomenti che ha introdotto non possono essere trattati in una commissione, perché ogni progetto è seguito da una struttura, per cui la diga, ad esempio, è stata approvata dal Ministero delle Mobilità Sostenibili, addirittura, perché è stata approvata dal precedente governo. Quindi, paradossalmente, se andiamo a vedere, il Ministero che ha approvato la diga è il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, quindi nel 27 maggio del 22. Quindi sottolineo anche questo, perché lo ricordo spesso, perché il Ministro Giovannini è la massima espressione sulla sostenibilità, o almeno è sempre stato considerato da parte, in tutto l'arco istituzionale, come, e qua abbiamo anche dei rappresentanti che sono stati nel precedente, quasi tutti, abbiamo anche alcuni persone che erano in Parlamento nella precedente legislatura, sicuramente una persona o un professore che ha fondato anche ASVIS, è sempre stato visto, almeno da una parte, diciamo, anche importante, anche del centro-sinistra e non solo, come un punto di riferimento proprio sulla sostenibilità. Lo sottolineo questo perché alcune volte quando si parla dei progetti è giusto dire che tutti i progetti vengono valutati e vengono approvati dai ministeri, e questi ministeri non erano neppure, sono progetti approvati dai precedenti governi, dove non avevamo, come dire, al governo ministri che sono del centrodestra, quasi tutti i ministri del centro-sinistra, a partire dai 5 Stelle, dal PD e poi da Giovannini. E sono, io come sempre ho detto, ringrazio il governo e ringrazio tutti questi ministri che hanno deciso di finanziare i progetti genovesi, perché su questi progetti vi è stata una convergenza di molte forze politiche che normalmente sono su posizioni diverse, perché sono progetti che fanno crescere la città. Ci sono stati anche appoggi importanti, penso le lettere della CGIL in appoggio ai 4 assi affinché venissero finanziati, quindi erano progetti che hanno avuto un grande supporto, dopodiché si può essere favorevoli e contrari. E lei ha parlato di tante questioni, perché ha parlato dell'idrico, ha parlato dell'aria, ha parlato dei progetti della mobilità, ha parlato grosso modo di un ambito estremamente vasto che
Io sono disponibile ad affrontare, però calendarizzando delle, ad esempio, ci sarà una commissione, mi pare a novembre, che riguarda il ciclo idrico. In quella commissione dovrà esserci IREN con i reti e verrà a spiegare quello che è il ciclo idrico, e peraltro a Genova devo dire i numeri sono migliori rispetto alle altre città, e soprattutto negli ultimi 10 anni abbiamo avuto una riduzione di quelle che sono le perdite dell'acquedotto importante, così come abbiamo creato un'interconnessione tra tutti i sistemi, tra i diversi acquedotti e tra i tre diversi invasi, che fanno sì che Genova dal punto di vista idrico è una città sicura, nonostante abbiamo comunque negli ultimi periodi dei periodi di estrema siccità con piogge che si concentrano in poco tempo, però è una città che ha un sistema di invasi che, come abbiamo già ricordato molte volte all'interno di questa commissione, nasce fine 800, primi 900, che non poche città possono avere, quindi acqua che viene raccolta e non è soltanto un acquedotto che si basa sulle falde, ma è un acquedotto che per lo più si basa sugli invasi e sui bacini. Quindi su questo tema c'è una commissione che verrà dedicata all'idrico, in cui chiameremo i reti e a cui chiederemo i reti e anche Città Metropolitana, perché ricordiamo che Città Metropolitana è l'ente gestore dell'ATO, quindi dell'ambito territoriale ottimale, ed è Città Metropolitana che poi va a approvare quelli che sono i piani di investimenti triennali, e tra poco si approveranno i piani 24, 25 e 26. E all'interno di questo piano di investimento abbiamo sia gli investimenti sugli estendimenti delle acque bianche, sia gli estendimenti sulle acque nere e sia anche i finanziamenti dei depuratori. Ad esempio, nei prossimi anni avremo forti investimenti che andranno su depuratori che non sono nell'ambito di Genova, ma sono nell'ambito ad esempio del Tiguglio e di Arenzano, abbiamo il famoso depuratore di Cava Lupara e i depuratori del Tiguglio, perché comunque l'investimento che viene, l'importo che viene investito è un imposto totale che viene spalmato sui 67 comuni, dove naturalmente Genova ne ha una parte importante, tra i quali il costruendo, e sarà pronto tra qualche mese, nuovo impianto che è estremamente moderno, con un sistema di recupero dell'acqua, di recupero dell'energia, che è il depuratore d'aria centrale, che è in costruzione nell'area di Cornigliano, anche che ha anche una linea di trattamenti fanghi, e rappresenta uno degli impianti più moderni attualmente in ambito europeo, e permetterà la chiusura del fangodotto della Val Bisagno, che è situata alle spalle della Volpara. Quindi sull'acqua, Presidente, io, visto che oggi sono presente io ed è presente anche il Sustainable Manager del Comune di Genova, Resilient Manager del Comune di Genova, che poi spiegherà come funziona il suo ufficio, la sua struttura e qual è l'attività, come viene svolta, rimanderei a trattare il tema dell'acqua alla Commissione sui reti. Sulle infrastrutture, ogni infrastruttura naturalmente ha una sua storia, io non sono in grado di parlare di tutte le infrastrutture, e anche sulle infrastrutture, se parliamo dello Sky Metro, occorrerà fare una commissione sullo Sky Metro, sapendo che ormai nella progettazione delle infrastrutture abbiamo ormai sempre un focus molto attento sugli aspetti ambientali. Tutte quasi le infrastrutture della mobilità, tutte si basano sulla trazione elettrica, quindi o su ferro, la metropolitana, o attraverso l'utilizzo di mezzi elettrici. I progetti li conosciamo, li conoscete, ne abbiamo parlato spesso, che sono i prolungamenti della metropolitana, i quattro assi, Sky Metro, che il progetto sarà pronto a ottobre, naturalmente un progetto estremamente sfidante, rappresenta un progetto un po' un unicum anche in termini di lunghezza rispetto ai molti progetti che abbiamo in giro per l'Italia, ma anche in Europa, e quindi una grande sfida che vogliamo comunque portare avanti, visto che abbiamo ottenuto il finanziamento nel maggio del 2022. Poi abbiamo le singole opere, ecco, se parliamo di diga foranea occorrerà convocare, cioè fare una commissione con chi si occupa della diga foranea, in questo caso sapete chi se ne sta occupando, poi vedremo chi se ne occuperà, e quindi sui progetti è necessario fare delle commissioni specifiche, perché parliamo di progetti che cubano dai 70 ai 400 milioni e anche più. Quindi ogni progetto è un mondo a sé e soprattutto ha un team che porta avanti questi progetti. Però sono tutti progetti che restituiranno una Genova con meno emissioni, perché quando andrò a sostituire 600 mezzi di autobus del Comune di Genova con 600 mezzi elettrici, avrò comunque un impatto estremamente positivo dal punto di vista dell'inquinamento e anche dal punto di vista acustico. Naturalmente non è sufficiente, perché io devo comunque avere un obiettivo, che è quello di levare le macchine, quindi levare le macchine dalla strada, e quindi rendere in qualche maniera più difficoltoso anche l'uso dell'auto attraverso il sistema dei varchi e rendendo appetibile al massimo il trasporto pubblico. Quindi parlare di ambiente, come giustamente ha detto, è un qualcosa di estremamente ampio, perché ogni attività che noi facciamo in comune ha una sua impronta ambientale, usiamo questa definizione. E Genova ha dei problemi, e ha un problema legato agli sforamenti degli NOx, che è un problema che hanno anche altre città, ma questo non è che mi rende più felice, e quindi abbiamo un problema sugli NOx, tanto che abbiamo attuato le prime ordinanze di limitazione comunque dell'utilizzo di alcune classi di auto. Sappiamo che se permangono comunque gli sforamenti sugli NOx, non ce l'abbiamo sulla CO2 ma ce l'abbiamo sulla NOx, dovremo comunque procedere all'applicazione del piano regionale, perché tutte le norme che il Comune applica derivano da un piano regionale che a sua volta riceve una legge nazionale, una legge europea, e su questo occorrerà poi fare delle considerazioni. Abbiamo già visto alcune regioni, penso alla regione Piemonte, che ha chiesto comunque delle deroghe, perché poi occorrerà anche avere un giusto equilibrio tra la questione ambientale, che è sicuramente prioritaria, però anche dare la possibilità ai cittadini, almeno di chi non può utilizzare i mezzi pubblici perché fa spostamenti particolari, di muoversi. E quindi avremo il tema fino a dove potremo proibire quali euro, e questo sarà un tema che è stato affrontato, alcuni consiglieri già lo hanno affrontato anche per quanto riguarda le ordinanze che sono state fatte, che è estremamente delicato, perché lega la sostenibilità ambientale alla possibilità di ogni cittadino comunque di svolgere la propria attività, e quindi anche alle capacità economiche di ogni singolo cittadino, che magari non può comprare una macchina nuova, non può comprare un'auto elettrica. Quindi compito dell'amministrazione è tenere per quanto possibile in equilibrio queste diverse esigenze. Il Comune di Genova ha iniziato ormai da diversi anni ad avere un progetto di sostenibilità che trova la sua declinazione all'interno di alcuni documenti che sono stati approvati, che sono il Genova Lighthouse, Genova Città Faro e Genova 2050, che è l'action plan che porterà al 2050. Noi dobbiamo, tutte le città stanno cercando di avere una lettura dei dati dinamica, perché poi la sostenibilità ambientale è data da decine e decine di elementi, forse potremmo dire anche centinaia, e la somma di questi elementi e la valutazione di questi elementi determina poi in qualche maniera un numero, un punteggio che stabilisce la sostenibilità. Abbiamo una serie di siti, Genova Città Circolare, questo lo possiamo anche dire, verrà premiata a novembre a Ecomondo, è stata premiata la città di Genova su questo progetto che parla di sostenibilità e di transizione, ma l'obiettivo è quello di avere un controllo dinamico, cioè leggere tutti questi dati all'interno di una dashboard che possono esprimere, leggendo tutti questi dati che in qualche maniera si devono parlare tra loro, l'indice di sostenibilità di una città. Questo è il lavoro che è stato fatto. Quindi io propongo al Presidente di chiedere alla dottoressa Manca di fare un'esposizione, diciamo anche sintetica, di quella che è la presentazione. Dopodiché, siccome qua vogliamo molto alti, e giustamente la consigliera Ghio non è che vola bassa, cioè vola sui problemi concreti, andiamo a analizzare anche quelli che sono i problemi concreti. E potremmo, e questo è l'impegno che mi prendo, col Presidente, di fare un programma di commissioni, cioè un programma, una commissione su quelle che sono le alcune opere le seguo io, Liga Foragna ad esempio non la seguo io, però possiamo fare una commissione sullo stato dell'arte della micromobilità e sullo stato dell'arte dello stato d'avanzamento ad esempio della presenza di servizi per le bici, che non sono ancora sufficienti ma sono aumentati negli ultimi 5 anni in maniera importante. Poi una riunione che può riguardare la sostenibilità delle infrastrutture. Quando noi parliamo di Sky Metro piuttosto che metro, noi comunque abbiamo dei documenti che vengono presentati dai tecnici che riguardano ad esempio la CO2, cioè quanta CO2 andiamo a risparmiare. Ci sono tutti elementi che devono essere affiancati alla presentazione dei progetti. Quindi possiamo fare sicuramente un focus su questo, su quelle che sono le infrastrutture. Un focus sull'idrico, quindi pensando a 3 commissioni potremmo andare ad affrontare tutti questi 3 temi. E a questo punto, se il Presidente è d'accordo, la dottoressa Manca può procedere all'esposizione della relazione che abbiamo predisposto.
Sì, grazie Assessore. Prego, dottoressa Manca, Resilient Manager, responsabile del settore sostenibilità e transizione ecologica. Prego. Passiamo un po' le luci, per favore, grazie.
Buon pomeriggio a tutti, intanto grazie per l'opportunità, per condividere il lavoro del nostro ufficio, di uno staff che comunque studia e collabora anche con istituzioni scientifiche per elaborare quelli che sono gli scenari di cambiamento climatico, demografico e transizione digitale, ossia i 3 megatrend che la comunità internazionale riconosce essere i megatrend del nostro secolo, riportati nei documenti più importanti a cui Genova tra l'altro ha anche contribuito, essendo stata leader del partenariato sull'adattamento al cambiamento climatico dell'agenda urbana europea, e documenti come la nuova carta di Lipsia, che è la carta che definisce poi i principi anche delle coesioni territoriali, di tutti quelli che poi saranno i fondi destinati alle politiche territoriali. E in questo caso vi ho portato veramente una presentazione molto snella, ma ci tenevo a mettere assieme un po' il fare sistema, sia i vari progetti di cui ha parlato anche l'assessore Campora, ma soprattutto le documentazioni approvate in sedi collegiali che scrivono nero su bianco azioni molto concrete con elementi di misurazione altrettanto concreti e con una valutazione di impatto che dal punto di vista, diciamo così, scientifico, ma anche razionale, da tecnico, è una valutazione molto onesta, molto franca, e è una valutazione che ci permette di transire in maniera coerente verso 2 milestone, 2030 e 2050. La trasformazione territoriale ha bisogno di tempo e soprattutto, spero di fare la cosa giusta, ok, e ha bisogno di una visione. Questi documenti di cui vi parlo, Strategia Lighthouse, piuttosto che Strategia Lighthouse, Action Plan Genova 2050, il PUMS piuttosto che il SICAP che guarda Genova nel 2030, sono tutti ovviamente pubblicati, rubricati, scaricabili, e ci sono sezioni del sito istituzionale dedicate a queste attività che rendicontano le azioni fatte. ma quello che è interessante è che i documenti si rafforzano l'uno con l'altro. Il SICAP ha un obiettivo, quindi Sustainable Energy Climate Action Plan, quindi il PAESC, così come viene chiamato in italiano, ha un obiettivo al 2030 di un abbattimento di emissioni e anche di una compensazione delle stesse. Bisogna stare un po' attenti quando parliamo di questi termini, perché un conto è dire azzerare le emissioni, ossia non produrre più, un conto è dire un net zero balance, quindi un bilancio net zero, quindi un bilancio di emissioni, e un conto addirittura dire che si diventa climate positive, quindi addirittura non ne emetto ma assorbo più di quanto invece non stia facendo. Tutti i progetti di cui poi io mi occupo come referente ambientale, come manager della sostenibilità e come resilienza, perché comunque tanti sono i parametri che dobbiamo sempre valutare tecnicamente, in tutti i progetti che sono finanziati sia da fondi, diciamo, ministeriali, quindi fondi nazionali, sia da fondi strutturali, quindi l'Europa che dà allo Stato membro i fondi e poi lo Stato membro che li gestisce erogandoli alle città, ad esempio i fondi delle città metropolitane, sia i fondi del Next Generation EU tradotti nel piano nazionale di ripresa e resilienza, sia i fondi della nuova programmazione europea, hanno come incipit e clausola di ammissione ai finanziamenti non è un bilancio di sostenibilità, ma sono criteri veri e propri, si chiamano DNSH, sono i criteri di non creare danno significativo, sono 6 principi cardine che devono essere rispettati, per cui ogni progetto è corredato da relazioni e schedature e poi parametri ed indicatori che vanno rendicontati alle strutture di gestione che hanno erogato il finanziamento. Io, essendo un tecnico, vi dico le cose di cui poi mi occupo nel fare tutta questa documentazione, però il senso sia della strategia Lighthouse, che molti di voi hanno anche conosciuto, sia l'Action Plan, intanto sono documenti partecipati, per cui le richieste sono arrivate dalla partecipazione e poi abbiamo risposto come si può leggere nei documenti, ma soprattutto sono anche aderenti a principi di rispetto di un'economia, si chiama economia ciambella, cioè di un'economia che di fatto ha 2 grandi limiti, un limite esterno per cui le nostre opere, i nostri interventi non devono intaccare quelli che sono 12 ambiti globali, e un limite interno al di sotto del quale le città non possono scendere per non intaccare la stabilità e la prosperità locale. Quindi questa chiamata Donut Economy è stata la base con la quale noi abbiamo sviluppato la parte, diciamo così, di sostegno economico-finanziario all'Action Plan Genova 2050. Per quanto riguarda, salto le cose che possono non essere di interesse, le interrelazioni sono cose, scusate, vi dico un francesismo, sono cose più da nerd mio, perché mi preoccupo sempre di testimoniare, di relazionare su quelle che sono, cioè con la complessità dei temi di cui trattiamo, ma molto agilmente queste sono le 12 azioni, ambiti di azione molto grandi dell'Action Plan. E l'Action Plan si basa su 3 grandi assi, che sono il grey, il green e il soft, per cui il grey è una progettazione, riprogettazione, ottimizzazione delle infrastrutture, reti, comunicazioni, quindi l'infrastruttura fisica è quello che invece è un'infrastruttura, diciamo, di rete che si appoggia sopra, il driver, diciamo, di questo asse è la transizione digitale, l'asse green è l'asse che è governato e spinto come forzante dal cambiamento climatico, ed è un asse sul quale si sta investendo con azioni che sono semplici da leggere, meno semplici da realizzare, ma sono in ogni caso azioni che guardano esattamente i temi che sono stati sollevati. Clean Air è un'azione che guarda alla salubrità dell'ambiente urbano e alle policy di qualità dell'aria. Sea City è un'azione che traguarda Genova come città circolare e che comprende una serie di sottoattività molto molto concrete, molto pratiche. Una piccina ve la posso dire: abbiamo inaugurato ieri il centro del riuso più grande di Genova nell'ex mercato di Via Bologna, con tanta partecipazione, ma soprattutto è un'azione molto concreta. Cioè, dietro a questi grandi documenti di policy con tanto scritto, che a volte sembra qualcosa di poco realizzabile, in realtà tutte queste azioni sono finanziate, tutte. tutte, per essere un percorso da qui al 2050, tutte godono di finanziamenti, non ce n'è una che non è partita e, no, e vedete, io ve li ho segnati in maniera molto semplice, sono finanziamenti europei, in qualche caso propri, perché alcune azioni si parla di rivedere i regolamenti comunali, per cui sono azioni che si fanno con i dipendenti, in concertazione e negoziazione, non hanno un costo, cioè un costo tempo uomo, però non è un finanziamento che ci aiuta a farle. E giusto per andare velocemente, vi ho elencato un numero di progetti che afferiscono a questi assi, e l'ultimo asse di cui non ho parlato è l'asse soft, che è il più grande dei tre, perché riguarda la governance, il benessere individuale e il benessere sociale, e quindi è quello che è più nelle mani di tutti noi come pubblica amministrazione, perché è quello con il quale si poggiano le basi di fiducia non solo nelle attività di partecipazione, ma nelle attività di sviluppo e di coprogettazione con tutte le parti interessate. È un asse importante che ha bisogno di poter essere anche un po' sostenuto da tutti noi, ma come vedete i progetti che afferiscono a questo sono molti. Qui abbiamo un focus ulteriore, non vi voglio tediare assolutamente, ci mancherebbe. Mi piacerebbe però guidarvi un po' in alcuni progetti che fanno parte di questi assi e che sono innovativi e che colgono quella che è l'opportunità delle transizioni, dei cambiamenti, trasformando le sfide in azioni, invece azioni di sviluppo, perché le negatività, gli scenari in alcuni casi non sono confortanti, ma la cosa più importante è conoscere per poter cambiare. Mi sbrigo perché ho già parlato troppo. Vi ho portato anche l'esempio della correlazione tra il SICAP che guarda al 2030 e l'Action Plan che guarda al 2050, quindi che vanno in continuità. Il PAESC, chiedo scusa, è orientato a uno dei tre megatrend, solo il cambiamento climatico, documento approvato in consiglio comunale, e quindi queste sono le grandi azioni e quelle che sono le sue priorità. Mitigazione, per cui abbattimento di emissioni, adattamento al cambiamento climatico, un processo parallelo perché in ogni caso la Terra è un sistema inerziale, per cui anche se oggi noi smettessimo di emettere gli effetti, sarebbero effetti presenti per noi ancora per molto tempo. E poi c'è tutta un'area del SICAP che è dedicata all'energia sostenibile e disponibile per tutti, quindi obiettivo 7, diciamo così, dell'Agenda 2030, che è stata valutata, inserita e analizzata in tutti questi documenti. Vado velocissima. In questo caso vi ho segnato le correlazioni con quelli che sono i principi del SECAP, alcune azioni fondanti e quelle che sono le azioni concrete dell'Action Plan, quindi vanno in continuità e oltre, ora ecco, mi interessava giusto due parole su CCT Genova Città Circolare, l'azione che citava poco fa l'assessore, che è stata sarà premiata a Ecomondo dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, abbiamo vinto su 100 progetti, ma la verità è che ha vinto, se posso, ha vinto sì la complessità, ma ha vinto la bontà dell'azione, perché l'azione prevede l'adozione di una strategia per lo sviluppo circolare della città di Genova, l'apertura di un hub di economia circolare, tutte attività che abbiamo già portato avanti, l'apertura di un desk, quindi un'assistenza tecnica per coloro, le imprese, la comunità che vuol capire di che cosa si sta parlando e come si fa a diventare circolari, l'apertura del centro del riuso di Via Bologna, che è il più grande, che quindi farà un po' da driver per tutti gli altri che verranno aperti nel prossimo futuro, e una rivisitazione di quelli che sono i flussi legati al food, quindi alla catena del cibo. I grandi pilastri della strategia comunque non possono ovviamente non tenere in considerazione quelli che sono settori che per la nostra città sono settori incidenti, quindi che hanno degli impatti, ma quelle che sono le grandi chiamate che ci portano a riflettere, per cui ciclo dell'acqua, il food, perché è la parte cibo, l'approvvigionamento, materiali, la certificazione, quelli che sono filiere corte, circolari, e fare in modo di consumare fare in maniera responsabile, acquistare ciò che serve e non andare in over, come si dice, non fare più il surplus, ma bilanciarlo. E poi ci sono i vari altri settori. Energia, perché energia circolare esiste, le comunità energetiche ne sono un esempio virtuoso. Energia circolare significa anche cercare di allungare il ciclo vita degli impianti, ad esempio di proprietà del comune. Faccio un esempio pratico: impianti fotovoltaici, ne abbiamo una trentina, abbiamo un progetto che di fatto ha sostituito solo la porzione di impiantistica che aveva bisogno di essere sostituita, quindi non tutto l'impianto fotovoltaico è stato rianalizzato, quindi gli abbiamo allungato il ciclo vita. Questa è economia circolare. Faccio invece l'ultimo focus sui dati, i dati. Questa è la mia vecchia passione, ma controllo dinamico è un'azione dell'action plan, è un'azione concreta, pratica, già in esercizio, è già pronta per essere distribuita e prevede. In pratica è una dashboard disponibile sui computer, sui PC, diciamo così, dell'ente per la parte politica decisionale, per i tecnici, e anche un'applicazione mobile che combina 160 indicatori per 12 città italiane, sono 13.000 record che vengono manutenuti dal mio ufficio e fanno esattamente quello di cui accennavate, comparano la nostra città con 12 città italiane con più di 250.000 abitanti, chiaramente al momento ci stiamo preparando per confrontarci con le città europee, ma simili a noi, non è inutile compararci, no, bisogna compararsi con chi condivide con noi gli stessi problemi e con noi ha le stesse opportunità di sviluppo per essere poi coerenti. Controllo dinamico lavora sulle 6 qualità dell'action plan, tra cui c'è la sostenibilità, e misura con aggiornamento annuale tutti i dati, quindi facciamo lo scouting dei dati. Le fonti sono tutte open e certificate, sono tutte fonti istituzionali, non ci sono fonti nostre che vanno ad alimentare, sono fonti esclusivamente da esterno, perché lo scopo era capire come la città si raffronta con le altre, con indici statistici riconosciuti da Istat. Questa azione è stata riconosciuta da Istat stessa, perché noi abbiamo condiviso tutto, come una buona pratica e soprattutto anche dal Ministero, dal MASE, quando l'abbiamo presentata, ne hanno convenuto che dovrebbe essere il modo con il quale ci si misura in maniera molto franca e onesta, perché è questa la base per poi prendere le decisioni. Poi io sono solo tecnico, quindi le decisioni io non le prendo, io faccio. Per cui con questo concludo. Grazie, grazie.
Mi permetto di fare solo una piccola domanda che non ho capito bene. Questi dati che sarebbero in disponibilità dell'amministrazione e della parte politica, dove sono? Grazie.
Allora, il prototipo è stato collaudato, ma alla fine di luglio è stato presentato al sindaco e adesso in pratica viene distribuito ad una serie di tester, per cui in parte alla parte politica, quindi gli assessori, ovviamente i dirigenti apicali, perché c'è anche bisogno, non è tanta formazione, ma un pochettino bisogna spiegare come funziona. E l'applicazione mobile, lo dico con tutta la franchezza, secondo me è molto utile, è molto carina, è ancora un pochino lenta perché comunque si appoggia al cloud, ogni tanto bisogna vedere dove prende, però quella invece dashboard funziona molto 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 bene e già dimostra che rispetto alle altre città noi abbiamo alcune solidità importanti, e rispetto ad altri contesti si scoprono anche elementi di interesse molto utili, per cui ci saranno serie di utenti abilitati che potranno utilizzarla sia da PC sia da applicazione mobile. Con la mobile bisogna avere un goccino di pazienza perché dipende un po' dai telefoni, il mio non è proprio, però magari voi avete i telefoni più performanti, diciamo così, però è disponibile.
Quindi non è ancora disponibile per noi, ok, in fase sperimentale.
Sì.
Grazie. Commissario Pilloni, prego.
Sì, grazie Presidente, grazie ai colleghi presenti in aula oggi, E inizialmente naturalmente ringrazio la proponente, la consigliera Ghio, perché ci dà la possibilità finalmente di entrare un po', come dire, a gamba tesa su questi temi che comunque riguardano tutti noi, e in particolar modo noi che, avendo un ruolo istituzionale diciamo così significativo, dobbiamo poter incidere sulle decisioni di questa città. E con la consigliera Ghio naturalmente io sono d'accordo, direi penso su tutto, perché abbiamo un percorso molto simile, lei molto più giovane, però diciamo il livello di sensibilità credo che sia simile, diciamo, tra noi, perché siamo un po' accomunati da questa passione, da questo desiderio di poter incidere sulle scelte future sia della città, ma come dire, forse anche del mondo in qualche modo. E naturalmente ringrazio la dottoressa Manca, perché finalmente vedo un documento pieno di spunti eccellenti, di traguardi, di obiettivi che la città si sta dando e in cui io credo naturalmente, perché se così non fosse davvero bisognerebbe, come dire, abbandonare il campo e occuparsi di altre cose, cioè dobbiamo credere che un futuro comunque ci sia per noi, per le generazioni future, e sarà un futuro, diciamo, tutto da conquistare, ma dobbiamo partire da domani mattina, da oggi, per cominciare a mitigare un po' quelli che sono le ripercussioni che questo modello di sviluppo purtroppo ha creato nell'ambiente. E quindi, insomma, venendo un po' adesso a Genova, perché il discorso sarebbe molto ampio, parlando dei massimi sistemi, questo documento, secondo me, è un po', come dire, per quanto mi riguarda, un po', diciamo, chiamiamolo un po' il Vangelo della città, diciamo, dal punto di vista della sostenibilità. E il titolo, diciamo, un po' la dice lunga, perché questo 2030-2050 ci danno proprio un'indicazione precisa di due momenti in cui le cose dovrebbero cambiare in maniera definitiva. Il 2030, sappiamo, è l'appuntamento del Fit for 55, la riduzione delle emissioni almeno del 55%, mancano, ricordiamolo, 7 anni, questo è un obiettivo molto ambizioso, ma diciamo che no, onestamente non credo che, francamente, non vorrei dirlo, ma mi pare molto improbabile che si riesca a questo, mentre ancora più drammatico è questo 2050 della Carbon Net, dove davvero lì o accade il miracolo, e il miracolo potrebbe accadere grazie alla nuova enciclica del Papa che uscirà i primi giorni di ottobre, e si va a unire, diciamo che è un po' una ripresa dell'enciclica del 2015 dopo l'accordo di Parigi. Adesso il Papa ha deciso, ho buttato collo, di fare un aggiornamento, e nessuno sa cosa scriverà, ma è facile intuire che dirà le stesse cose che sta dicendo il segretario generale dell'ONU, che o ci diamo una svegliata o altrimenti veramente non abbiamo... Per noi chiaramente il futuro, vabbè, ci sarà naturalmente allineato a quello, alla nostra vita precedente, non ci sarà un buon futuro per le nuove generazioni, quindi siamo davvero sull'orlo dell'abisso e bisogna agire, questo è quello anche che dice Antonio Guterres. Per quanto riguarda Genova ha davanti a sé, diciamo, delle scommesse importanti, delle scommesse fatte di progetti, di obiettivi, di lavoro, e tutte queste scommesse devono essere vinte, cioè non possiamo lasciare al caso il successo o l'insuccesso di questi progetti, cioè dobbiamo, grazie anche all'assessore Matteo Campora e grazie al sindaco, dobbiamo fare in modo che, diciamo, molte risorse vengano spostate in questa direzione, perché solo attraverso l'adattamento e la mitigazione di questi problemi si potrà pensare di proseguire con un rapporto uomo-clima, città-uomo, che sia sostenibile, che sia come dire, livellato su una modalità di sostegno anche psicofisico dell'uomo tale da poterlo diciamo, spingere verso un futuro, un progresso e una visione di spazio temporale che non sia limitata ai 7 anni, come ci sta dicendo l'IPCC attraverso i suoi report, perché 7 anni sono veramente pochi per fare qualunque cosa. Quindi speriamo che l'IPCC, diciamo, in qualche modo si sbagli, o che noi riusciamo in questi anni a modificare questi standard di inquinamento al punto tale da poter prolungare questo periodo magari di altri 10 anni, perché questa transizione che abbiamo davanti è una transizione che si può fare soltanto in un modo, continuando purtroppo a bruciare fonti fossili, cioè non possiamo allo schiocco delle dita passare all'elettrico, ridurre l'inquinamento e avere finalmente risolto il problema. Questa è una transizione che purtroppo sarà un po' più lenta di quello che ci verrebbe consigliato dal buon senso e dalle notizie che ci giungono dalla scienza. Quindi, detto questo, noi dobbiamo naturalmente correre il più velocemente possibile verso la chiusura di questa transizione, perché una transizione ha un inizio e poi anche una fine, e questa fine deve essere all'interno di un periodo, io credo massimo di 10 anni, non di più, altrimenti, come dice Guterres, finiamo nell'era dell'ebollizione, dal riscaldamento in cui siamo, e questo sarebbe veramente un dramma irreversibile, questo va detto, irreversibile. Quindi i migliori auguri alla dottoressa Manca, al nostro assessore, alla città di Genova e al sindaco Bucci. Speriamo davvero fra 5 anni di tirare le somme e di poter dire: bene, siamo partiti da una situazione, oggi ne abbiamo un'altra, e finalmente da lì in poi poter crescere, poter sviluppare la città. Grazie.
Grazie. L'esperto, il signor Porcile, esperto della lista Rosso Verde, prego.
Aprire qua. Mi sentite? Sì, buonasera a tutti, mi chiamo Gianfranco Porcile. Io comincerò la mia riflessione facendo riferimento a dei dati che ha raccolto l'Osservatorio della Mobilità da parte dello Kyoto Club, che sono stati pubblicati proprio ad agosto di quest'anno. E diciamo che Genova non esce male, nel senso che insieme a Bologna si rivela in base ad alcuni indicatori molto meglio rispetto ad altre città come italiane come Roma, Firenze e Napoli, e peggio però di 4-5 città spagnole, e questo potrebbe essere interessante perché potremmo andare a vedere come mai queste città, che probabilmente hanno uno status socio-economico simile alla nostra, siano riuscite a fare meglio di noi. Questi indicatori però sono di tipo, io li definirei di tipo tecnico, nel senso che riguardano i tempi di attesa, i tempi di viaggio, quindi cose molto importanti per quanto riguarda la qualità della vita, ma che forse non riguardano in maniera stretta la sostenibilità ambientale. Per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, invece, e qui esprimo un mio parere personale, credo che si debba fare di più per quanto riguarda la bicicletta. Le piste ciclabili, nonostante lo sforzo dell'amministrazione, non possono essere soltanto tracciate sull'asfalto senza un qualcosa di formativo, informativo per i cittadini, in maniera che sappiano esattamente questo percorso, da dove parte, dove passa, dove arriva. Ma un punto cruciale, secondo me, è quello del trasporto delle biciclette. Se noi andiamo, ad esempio, che ne so, mi viene in mente Vienna, sulla metropolitana è possibile caricare tranquillamente le biciclette, in maniera che uno può usufruire anche del mezzo pubblico, non deve soltanto viaggiare in bicicletta. Ma Genova è piena di salite, un punto che sarebbe molto importante per poter incentivare l'uso della bicicletta sarebbe quello di studiare un escamotage per permettere che le biciclette possano viaggiare in salita con i mezzi pubblici, penso alle funicolari, eccetera, ma anche gli autobus potrebbero, anche con dei ganci o qualcosa di simile a quello che viene usato in montagna per le mountain bike, trasportare almeno una bicicletta. È chiaro che quando uno con la bicicletta arriva in cima al Righi, poi se deve andare a casa sua può scendere molto tranquillamente, anche se non è più giovanissimo. Un altro punto fondamentale per me è il tram, e non mi riferisco soltanto al tram come alternativa allo SkyMetro in Val Bisagno. Credo proprio che dovrebbe essere una scelta di fondo della città di Genova, così come è una scelta di fondo di tante città. Basta che andiamo all'estero e vediamo che città straniere, ormai anche in città che hanno una rete di metropolitana molto efficiente, molto diffusa, però puntano sul tram. E anche città simili a Genova, penso a Nizza, penso a Marsiglia, puntano su questo mezzo di trasporto su rotaia, elettrico, non inquinante. Quindi io credo che come strategia di fondo dovremmo fare una riflessione sulle scelte per il futuro. E infine credo che dobbiamo rivalutare il discorso della zona 30. Non è soltanto mettendo un cartello con un divieto con scritto 30 che si dice abbiamo fatto la zona 30. Mi viene in mente quella, c'è un cartello di zona 30 in Piazza Villa Castelletto, ma non serve assolutamente a niente, perché la cittadinanza praticamente non sa neanche che esista, e non è certo quel cartello che cambierà la velocità o il modo di guidare dei genovesi. Zona 30 vuol dire che dobbiamo diminuire la differenza di velocità tra tutti i mezzi che circolano in quella determinata zona, quindi dalle automobili alle moto, alle biciclette, ai pedoni. Quindi non può e non deve esserci un mezzo che va veloce e un altro che va piano. Quindi mi piacerebbe molto che si studiasse se per esempio Genova stessa non possa diventare un'unica grande zona 30. Cambio un pochino argomento e fonte di informazioni e mi riferisco a quello che ha pubblicato il Sole 24 Ore per alcuni indicatori in collaborazione con Legambiente sulla qualità della vita. Lo fa tutti gli anni, di solito ottobre-novembre, quindi chiaramente i dati che vi riferirò sono quelli dello scorso anno, aspettiamo quelli di quest'anno. Allora, Genova, per quanto riguarda la qualità della vita globalmente, si posiziona al 27° posto su 107 città, quindi abbastanza bene, direi, è la migliore tra le città liguri, però rispetto all'anno precedente perde una posizione, quindi questo già può essere una piccola criticità. Per quanto riguarda la raccolta differenziata è 95°, quindi è la Cenerentola del Nord. Questi non sono dati che dico io, sono quelli del Sole 24 Ore. Anche come piste ciclabili viene posizionata all'87° posto. Le vittime della strada sono un altro problema, grosso problema, perché sono viene posizionata al 104° posto, quindi siamo quasi ultimi. E ovviamente, come sappiamo tutti, questa morbilità e mortalità della strada riguarda gli utenti deboli, quindi pedoni, ciclisti, senza dimenticare poi tutti gli utenti delle due ruote, moto, eccetera. Per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, e qui mi piace ricordarvi che una cosa sono i limiti di legge, che sono dei compromessi che sono stati decisi, ottenuti, mettendo insieme due interessi che talvolta sono contrapposti: da una parte l'interesse economico, lavorativo, di produzione, e dall'altra parte l'interesse della salute. Quindi questi sono dei valori molto importanti, perché possono essere alla base poi di decisioni politiche, di decisioni anche importanti, però ricordiamoci sempre che essere al di sotto dei valori di legge non vuol dire che non ci siano problemi per la salute. Cioè una sostanza cancerogena non è che se il limite è a 100, a 99 non è più cancerogena. L'effetto cancerogeno è proporzionale alla dose, quindi più dose c'è e più c'è effetto cancerogeno, ma non c'è un effetto soglia, non c'è un limite al di sotto del quale io posso dire stiamo tranquilli, non ci sono effetti sulla salute. Per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, dicevo, per gli NOx, lo ricordava già l'assessore Campora, siamo messi maluccio, siamo 87esimi, mentre per l'ozono siamo in posizione intermedia e per le polveri, i PM10, siamo messi abbastanza bene, però mi preme ricordare che quello che conta sarebbe la misurazione delle PM2,5, che sono quelle più piccole che penetrano negli alveoli polmonari e che danno gli effetti biologici. Quindi sarebbe bene che ARPAL modificasse, ha già cominciato a monitorare le 2,5, ma spesso nella maggior parte dei casi conosciamo i dati del PM10. Termino vedendo che il tempo sta scadendo con l'ultimo punto che riguarda il porto, che è una fonte importantissima di lavoro e di reddito per la nostra città, ma è anche una fonte di inquinamento atmosferico, inquinamento acustico. E ci sono proprio dei dati recenti di ISPRA per quanto riguarda l'inventario delle emissioni. E le città che sono più interessate, quindi che stanno peggio da questo punto di vista, sono Napoli, Genova, Livorno e Venezia. E Genova di solito si piazza sempre al secondo posto dopo Napoli, sia per gli ossidi di azoto, sia per gli ossidi di zolfo. Quindi qui è importante che l'amministrazione, certo non dipende soltanto dall'assessore Campora o dal sindaco, però chiaramente ci vuole un impegno forte della Giunta per cercare di addivenire a una soluzione che è richiesta da tanto tempo dai cittadini, e l'elettrificazione delle banchine potrebbe essere il primo passo. E ricordo soltanto che in Germania, ad Amburgo e altre città dal nome impronunciabile che non mi ricordo, comunque sono in possesso di banchine elettriche per le loro navi ormeggiate in porto. Vi ringrazio dell'attenzione.
Grazie a lei. Ci sono altri interventi da parte dei commissari, se no poi cedo la parola all'assessore Campora. Okay, prego. Bruzzone Filippo, prego.
Sì, grazie Presidente e grazie all'assessore e alla dottoressa Manca che a mio giudizio hanno dato, come dire, una cornice oggi pomeriggio, e poi questa cornice, almeno a mio giudizio, deve essere poi riempita. In parte l'ha fatto il collega Porcile, che ringrazio insomma per i dati che ha voluto condividere con noi questo pomeriggio, ma io, Presidente, avrei una serie, diciamo, di domande per capire l'orientamento politico e quindi, ecco, riempire la cornice di qui sopra. Volevo focalizzarmi su alcuni aspetti. L'intervento che mi ha preceduto, infatti, ha iniziato a toccarne alcuni. Quindi non inizio dall'atmosferico, ma inizio dall'acustico. A mio giudizio, vedo che la dottoressa Manca sorride, e quindi volevo capire un attimino l'orientamento della Giunta. Noi abbiamo una zonizzazione acustica che, devo dire, anche quando ero in municipio avevo sollevato alcune criticità, perché nella zonizzazione acustica del comune noi abbiamo delle aree industriali e attaccate abbiamo delle aree urbane, e non è previsto da nessuna parte. Faccio degli esempi, ad esempio la Valpolcevera, ma anche il Medio Ponente o il Ponente, se non alcune, diciamo, isole della Val Bisagno, sono classificate come aree industriali, e poi attaccate abbiamo le aree urbane. Il difetto della zonizzazione acustica è che non vi è una zona cuscinetto. Questo significa che se noi non risolviamo questo problema, ed era poi un po' la domanda che faceva la collega Ghio all'inizio, in maniera diciamo anche un po' brutale, cioè quanti soldi ci mette il comune su questo tema? Ecco, se noi non risolviamo questo problema abbiamo un costo sociale ed economico semplicemente slittato magari di 5, 10 o 15 anni. Quindi qual è l'orientamento della giunta in relazione alla zonizzazione acustica? Vengo all'atmosferico, completando in un certo senso l'intervento appunto di Porcile. L'NOx, la valutazione della qualità dell'aria redatta da Regione Liguria, quindi ente terzo in collaborazione con ARPAL, ci dice che il 45% di NOx proviene da navi in stazionamento. Allora, il collega diceva a che punto siamo, era un po' questa la domanda, con l'elettrificazione delle banchine, perché potrebbe essere parte della risoluzione del problema. Io inserisco alcune altre, diciamo così, domande, ovvero sia tre, perché sono tre i provvedimenti che noi in questo primo anno di ciclo amministrativo come lista abbiamo portato avanti, una, se non ricordo male, portata anche dal collega Ceraudo, e vorrei un attimino capire quale sia lo stato dell'arte. La prima, centraline. Noi abbiamo già portato una mozione sulle centraline che chiede sia di implementare quelle già esistenti, ma anche di installarne di nuove. Abbiamo, come dire, avete come amministrazione messo da parte dei soldi per arrivare, come dire, a finanziare o finanziare in parte queste centraline. Abbiamo poi votato all'unanimità il sistema di monitoraggio SME, che è evidente che per chi è avvezzo alla materia non compete al comune, ma il comune ha la possibilità di, come dire, sollecitare l'ente preposto, nonché gli operatori economici, a installare il sistema di monitoraggio SME. E il terzo elemento, lo dico, il rappresentante della giunta lo sa meglio di me, è un po' una sfida, e la rivolgo a un'amministrazione che utilizza il termine sfida molto spesso, è l'area ECA. Da questa parte dell'aula riteniamo che una soluzione è un'area ECA, non vogliamo dire del Mediterraneo perché sarebbe eccessivo, ma quantomeno del Tirreno, la parte più a nord del Mar Ligure, in accordo con i cugini francesi, sia parte della soluzione del problema. Pongo l'ultima domanda, Presidente, sempre in chiave politica, perché a un certo punto, quando si parla di quanti soldini vogliamo mettere sull'ambiente, è evidente che il ragionamento debba passare anche per i costi dell'energia. Allora, mi chiedo come il Comune di Genova, o meglio, la formulo così forse in maniera un po' più provocatoria, se il Comune di Genova è o non è in imbarazzo per il fatto che noi viviamo in una regione che ha un piano energetico scaduto. Perché, salvo errore da parte mia, il dibattito sul nuovo piano energetico regionale è in piedi dal 2020, nelle varie articolazioni la componente politica che qui rappresentiamo ha avanzato delle proposte, qualcuno, forse la dottoressa Manca citava le CER, abbiamo fatto delle proposte sul fotovoltaico, sull'eolico, sulle biomasse, insomma c'è un dibattito. Allora, all'interno della relazione del piano energetico regionale qual è il ruolo del Comune di Genova, ovvero sia se l'ente locale in quanto tale è stato coinvolto, se sì come, a che punto siamo nel ragionamento, perché fin tanto che non avremo un piano energetico consolidato e soprattutto, mi permetterà Presidente di dire, realizzabile, rischiamo di avere un attimino il ragionamento azzoppato. Quindi, in sintesi, recupero le domande, così sono sicuro di averle fatte tutte. Ovvero sia le intenzioni che ha l'amministrazione in materia di zonizzazione acustica, soprattutto per quelle aree che sono classificate come industriali attaccate ad aree urbane senza prevedere appunto una zona cuscinetto, quali sono le strategie sull'atmosferico, in particolare su NOx e ozono, qual è lo stato dell'arte sull'implementazione delle centraline, sul monitoraggio SME, sull'area ECA. E qual è, diciamo così, l'atteggiamento dell'ente locale che rappresentiamo, ovvero sia il Comune di Genova, per quel che riguarda il piano energetico regionale. Grazie.
Grazie a lei, Commissario Ceraudo.
Sì, grazie Presidente, ma poche domande semplici, perché poi l'assunto è stato fatto bene dal collega Bruzzone, dall'esperto, e sappiamo che abbiamo portato varie iniziative a livello ambientale, abbiamo chiesto appunto l'aumento delle centraline, capire bene quali siano, diciamo, il tasso di inquinamento della nostra città, e sappiamo anche le grandi opere che verranno messe in progetto nei prossimi anni, quali appunto la diga, la questione della gronda che è ancora da chiarire, che però è un'opera che verrà messa in campo a livello nazionale, sia una che l'altra, poi il ribaltamento a mare di Fincantieri, e quindi comunque un'espansione abbastanza grande da un punto di vista sia industriale che di impatto ambientale, perché sappiamo benissimo che la diga porterà comunque delle opere impattanti, potrà portare appunto anche problematiche di trasporti, polveri sottili, come la gronda potrà anche di per sé creare cantieri, quindi dare un ulteriore problema all'interno della città, e il discorso del ribaltamento a mare sull'opera iniziale, poi quello che può essere anche l'opera finale, e quindi la costruzione di grandi navi e anche le grandi navi che verranno all'interno con la costruzione della nuova diga, quindi un aumento esponenziale dell'opportunità appunto di avere comunque una dispersione a livello ambientale da parte di polveri sottili e di carburanti. Quindi quello che vorrei capire è quali mezzi metterà il Comune di Genova per attuare una salvaguardia della tutela della salute dei cittadini, se c'è un piano strutturale, visto che c'è delle opere anche di interesse nazionale e che quindi coinvolgono anche un contesto nazionale, quindi qual è l'interazione che ha il Comune e la Regione nei confronti di queste opere che vengono messe in campo, e quale appunto sia la salvaguardia della tutela della salute dei cittadini in virtù di queste opere che vengono messe all'interno del progetto, diciamo, chiamiamolo così, di sviluppo di Genova, anche se noi su questi temi sapete benissimo che su molti temi, soprattutto la gronda, abbiamo dei seri dubbi, e anche sulla diga, su come voleva essere fatta, abbiamo dei seri dubbi. E la questione però è da chiarire, capire realmente quali sono i mezzi che verranno messi e attuati, perché negli ultimi anni quello che non abbiamo capito bene è che sì che vengono approvate delle mozioni per cui si allarga l'opportunità di ampliare il raggio della verifica e il controllo della qualità dell'aria, ma poi in sostanza non è che abbiamo un feedback positivo di questi numeri. E soprattutto capire se può essere creato un portale da parte del Comune un po' più trasparente, dove possiamo veramente avere un confronto tra Regione, Comune ed ARPAL per avere, diciamo, chiaramente il contesto e l'impatto che ha le varie delegazioni da questo tipo di opere, e cioè capire qual è l'inquinamento, come viene fatto in tanti studi e come abbiamo avuto magari esperti che ci hanno spiegato bene l'impatto ambientale nei vari quartieri e quali sono le conseguenze per il cittadino. Queste sono le domande che volevamo porre e capire un attimino le risposte da parte dell'assessora.
Grazie, commissario D'Angelo.
Sì, grazie Presidente, ma ammetto che l'illustrazione è stata molto utile, di questo ringrazio la dottoressa Manca, perché ha dato un perimetro sul quale comunque poter lavorare anche, penso, nelle prossime commissioni. Faccio fatica in realtà a ricollegarmi agli interventi precedenti, anche perché sono emerse una pluralità di argomentazioni che suggerirei alla Presidente di provare a scomporre e ricomporre in commissioni ad hoc, se non altro perché penso sia importante approfondire tutti i temi stati evidenziati, ma dando la possibilità di approfondire anche gli strumenti utili a tutti i commissari per poter partecipare alla discussione, che infatti risulta un po', diciamo così, silenziata. Ora, in questo senso, penso che quanto emerso tracci sicuramente un elemento di positività rispetto a quelle che sono le priorità di un'amministrazione legata ad alcuni temi, la riconversione ecologica e non solo, che in qualche maniera portano l'accento sui dati di realtà, di quello che dovrebbe essere in qualche maniera uno dei, insomma, degli oggetti prioritari della nostra discussione. Però ecco, vorrei capire anche come provare a strutturare questa discussione insieme, laddove anche in qualche maniera le opinioni possono anche essere diversificate. Questo perché dal mio punto di vista ci sono tre elementi che forse sarebbe opportuno provare a dividere e affrontare in maniera separata. Il primo è il ruolo della regia pubblica, cioè cosa realmente il Comune di Genova può fare, cosa in qualche maniera può fare in maniera diretta e cosa può fare in maniera indiretta, perché alcuni degli elementi sono stati portati all'attenzione dell'Aula non sono elementi di competenza diretta del Comune di Genova, ma possono diventare sicuramente elementi invece di azione, di pressione presso gli enti preposti per poter avere un beneficio tangibile rispetto a quello che sicuramente può essere ad esempio la qualità dell'aria o l'impatto dell'inquinamento acustico e non solo del porto rispetto alla città. E quindi in questo senso capire con l'assessore competente qual è la volontà di azione da parte del comune, lasciando su me in maniera molto centrata e centrale il fatto che rispetto a iniziative molto localistiche su alcuni settori strategici ed economici, noi sappiamo che l'iniziativa e l'istanza ambientale rischia di diventare un deficit, se non un boomerang, rispetto alla competitività di quel settore economico. Sembra una bestemmia da dire, ma purtroppo, insomma, dire, applicare regole ambientalmente progredite nel porto di Genova non significa migliorare la qualità dell'aria nella città di Genova e basta, significa migliorare la qualità dell'aria a Genova, peggiorarla alla Spezia o a Livorno e aumentare i traffici in direzione Spezia e Livorno, tagliando, diciamo così, un numero abbastanza elevato di posti di lavoro. Perché secondo me, se non si tengono insieme questi due elementi, rischiamo di fare, diciamo così, un ambientalismo pop, ma lasciando fuori il popolo dalla funzione di riequilibrio anche dell'accesso a un elemento di giustizia ambientale che non può essere, diciamo, scollegato dal tema sociale. Altro elemento è invece diciamo così, un elemento di osservazione di quelle che sono le opere che vengono cantierizzate in questa città. Io vedo che il collega Ceraudo ne ha elencate una parte importante. Nell'ultimo anno, penso anche negli scorsi 5, più volte sono state chieste l'istituzione di osservatori. Se non si istituiscono degli osservatori ad hoc, si utilizzino le commissioni per in qualche maniera portare i dati di quelli che sono gli impatti dei cantieri rispetto alla città. Sia da un punto di vista ovviamente della qualità dell'aria, da un punto di vista dell'inquinamento acustico e anche dell'impatto rispetto ad alcuni dati che sono sicuramente dati che vanno tenuti in considerazione, l'incidenza di tumori, la qualità della vita rispetto anche alla speranza di vita. Cioè sono elementi che una città progredita danno la possibilità di intervenire per creare delle situazioni di miglioramento sociale laddove in qualche maniera l'impatto delle servitù industriali e dello sviluppo incidono di più. Ad esempio le due vallate e le aree di Ponente penso siano elementi diciamo così, sicuramente abbastanza centrati e centrali in questa discussione. Poi c'è un terzo elemento che secondo me varrebbe la pena affrontare, che è l'educazione ambientale in questa città, che è un altro tema, cioè come si costruisce il cittadino che sa stare in quel perimetro che ci è stato illustrato, perché se in qualche maniera la coscienza ambientale diventa un elemento elitario, e troppo spesso purtroppo è così, non si va da nessuna parte, nel senso che non può esserci un'elite che vive nelle zone ad alto reddito a maturare una coscienza di questa natura. C'è la necessità di rendere fruibile, diciamo così, la dimensione di giustizia ambientale per tutti, perché spesso anche chi vorrebbe ogni tanto, insomma, dire, non può. E quindi in questo senso, insomma, è importante che l'amministrazione comunale, questa forse non è competenza dell'assessore Campora, diciamo, in maniera diretta, ma con un lavoro diciamo così, che tenga insieme la struttura del comune, gli uffici competenti, gli assessorati competenti, provare a capire come in qualche maniera costruire una evoluzione di un pensiero all'interno di questa città. Lo dico perché abbiamo votato, diciamo così, l'inserimento della carta di Genova al waterfront di Levante. Ecco, tendenzialmente le grandi carte funzionano quando sono patrimonio diffuso, se diventano per l'appunto pezzi di carta servono a poco. Abbiamo tutti gli strumenti in questa città per costruire una coscienza di questa, su questo tema, un po' per condizioni e posizioni geografiche, un po' per un percorso che forse non arriva dagli ultimi anni, ma che è iniziato molti anni fa con tante contraddizioni. Ma questa è una città dove non si è avuto paura, nonostante tutto, a chiudere la parte a caldo delle acciaierie dell'Ilva, un elemento anche culturalmente di impatto non secondario, che ha riguardato soprattutto la parte politica che qui rappresento, che in questa diciamo così, in questa lotta costante tra ambiente e lavoro costruisce molte delle sue contraddizioni e si affligge più di altri. Ma al di là di questo, ecco, capire insieme come costruire questo binario di crescita comune. Niente, mi fermo qua perché gli argomenti sarebbero un miliardo, ma chiederei alla Presidenza, se possibile, alla fine della commissione di darci due orizzonti su un meccanismo di ricalendarizzazione, perché secondo me gli spunti che ha tolto Teresa Manca sono stati molto interessanti e hanno sviluppato una discussione che merita di essere mirata e centrata sui punti che vanno affrontati.
Grazie Commissario D'Angelo, senz'altro magari al termine identifichiamo i temi, anche perché alcuni non mi sembrano di esatta competenza dell'assessore Campora, quindi magari così poi coinvolgiamo l'assessore competente. Bene, assessore Campora, grazie.
Grazie Presidente, cerchiamo di dare una risposta che naturalmente non può rispondere a tutti i quesiti che sono stati fatti, che sono molto estesi, però mi trovo molto d'accordo anche su una affermazione che ha fatto il consigliere D'Angelo, che è un po' la preoccupazione. Noi siamo tutti per l'ambiente, e tutti siamo per l'ambiente, l'ambiente è una priorità. Cioè, la vera sfida è quella di coniugare l'ambiente con la socialità, spesso, e col lavoro, perché questa è la sfida. Veniamo da un mondo dove avevamo l'Ital Sider, qui a Genova avevamo tanti altri impianti, avevamo la ERG a San Qui, diciamo in Valpolcevera, cioè un po' di anni fa Genova era completamente diversa, quando ero un ragazzo era una città completamente diversa. Allora il ragionamento che bisogna fare è quello di: sappiamo che la priorità è la salvaguardia dell'ambiente, ma lo dobbiamo fare senza che l'operazione poi determini migliaia di disoccupati o situazioni difficili da gestire. E nell'intervento del consigliere D'Angelo voglio sottolineare e cogliere questo aspetto, che è l'aspetto più delicato, perché è vero che le attività che nascono dal green possono creare lavoro, però c'erano magari molti lavori che necessitavano di molti operai, non so, di 2.000, 3.000, 4.000, ci sono attività oggi che ne necessitano di meno, o comunque andiamo verso un mondo dove l'attività dell'umano sarà sempre più limitata, cioè un mondo dove paradossalmente con la digitalizzazione, con le nuove tecnologie, in un mondo dove l'essere umano forse lavorerà di meno. Ma allora a questo punto si pone poi il problema di dire: sì, lavoriamo tutti di meno, ma tutti comunque dobbiamo sopravvivere, o meglio, dobbiamo vivere in maniera adeguata, e qui ci sono tutte le discussioni che ci sono in atto, che partono dalla smart working alla riduzione degli orari settimanali. In molti paesi
ci sono molte sperimentazioni, ma io penso un futuro dove probabilmente l'orario di lavoro sarà probabilmente anche più ridotto rispetto a quello che è diciamo l'orario tradizionale a cui noi siamo abituati, soprattutto chi di noi ha già diciamo, qualche anno in più rispetto a molti consiglieri che sono molto più giovani. Quindi coniugare le politiche ambientali con la politica sociale e con le politiche del lavoro è una sfida, ed è una sfida che è sicuramente non facile. Nel contempo non dobbiamo evitare di fare in modo che tutte quelle lavorazioni pericolose o comunque industriali, industria pesante, non possiamo neppure scaricarle tutte in alcuni paesi, cioè non possiamo far diventare delle nazioni, magari che stanno adesso progredendo, delle grandi discariche oppure delle grandi zone dove mettere tutto quello che di peggio si può mettere, perché lì la finalità è quella di sopravvivere e vi è una minore sensibilità anche di natura ambientale, ma anche una minore coscienza di quelli che poi sono gli effetti sulla salute. Come ricordava il dottor Porcile, che spesso anche con la sua associazione, c'è stato anche questo convegno due sabati fa, pare, dove si studia gli effetti, cioè la salute, com'è la nostra salute in base a dove viviamo fondamentalmente, in base a cosa respiriamo, noi sappiamo che poi ci sono quartieri dove ci sono più problemi, adesso magari meno rispetto a un po' di anni fa, ma se pensiamo ai dati che erano su Cornigliano, quando l'Ital Sider era l'Ital Sider, quindi con migliaia di operai, avevamo sì da una parte la produzione, una produzione importante, e dall'altra avevamo però degli effetti sulla salute altrettanto gravi. E quindi benvenga una serie di commissioni, perché oggi non sarà possibile rispondere a tutto. La regia deve essere sicuramente pubblica, questo è in dubbio, perché l'amministratore, che sia regionale, che sia il governo, che sia la regione, che siano le città metropolitane oppure i comuni, la regia deve essere pubblica, perché poi è l'amministratore pubblico che deve indirizzare il cittadino ad avere certi comportamenti, perché poi spesso ognuno di noi non ha comportamenti volontari, ma sono comportamenti che seguono anche gli indirizzi che ci danno. Per cui se in una città ci dovranno essere meno inquinamento atmosferico e meno macchine, è necessario che poi vengano presi i provvedimenti adeguati affinché ci siano meno macchine. Se in una città ci deve essere meno, diciamo, inquinamento atmosferico, è necessario promuovere, in qualche maniera alcuni interventi l'hanno fatto, delle politiche anche di incentivazione della sostituzione delle caldaie, interventi sugli impianti. Il Comune sta facendo molti impianti, il Comune di Genova peraltro ha energia che arriva tutta da fonte rinnovabile, viene acquistata tramite Consip, e un'energia di fonte rinnovabile. Però la regia pubblica è fondamentale. Allora, il tema delle centraline. Ecco, io devo dire che proprio in quest'aula è nata una proposta che sta diventando concretezza per la prima volta in tantissimi anni. Noi sappiamo che le centraline vengono messe dalla regione, quindi non è il comune che mette le centraline. Io posso avere anche dei dubbi sul fatto di alcune collocazioni, perché sono collocazioni che derivano veramente da anni e anni fa e sono statiche. Per cui poi il dato puntuale sulla via, anche sullo sforamento, ma abbiamo poi altri dati che possono essere letti per avere una visione più, diciamo, per avere una media. Però proprio qui, mi pare su un'iniziativa, forse del consigliere Crucioli, quando abbiamo trattato il tema di Cava Cavalletti, l'Aula ha proposto di mettere una centralina. Regione ARPAL non la mettevano comunque, il Comune di Genova, quindi l'assessorato all'ambiente, e ho incontrato proprio un dirigente di ARPAL recentemente, si sta provvedendo, pagheremo noi, all'installazione di una centralina davanti a Cava Cavalletti per monitorare se in qualche modo le lavorazioni che sono presenti in Cava Cavalletti portano comunque a degli sforamenti. Non lo dovrebbe fare il Comune, perché lo dovrebbe fare la Regione, quindi noi non siamo in grado di mettere centraline ovunque, ma in questo caso siamo riusciti, abbiamo preso un po' di soldi da alcuni capitoli di bilancio che abbiamo come ambiente e abbiamo fatto questa sperimentazione nata dal municipio dei comitati e dalla richiesta di un consigliere, ovviamente condivisa da tutti i consiglieri, e io credo che siamo un po' in ritardo, ma direi che entro ottobre dovremo avere la centralina installata e naturalmente ve lo comunicherò. Questo è un esempio secondo me positivo, che potremmo replicare, ma non potremmo replicare in maniera infinita, perché poi le risorse non sono infinite. Ah, molto spesso il consigliere Bruzzone già altre volte ha parlato della zonizzazione acustica, che è un tema abbastanza complicato, che riguarda il PUC fondamentalmente. Allora, noi possiamo, cioè laddove oggi c'è un'azienda, io non posso togliere la zonizzazione acustica, il mio collega d'urbanistica non gliela può togliere perché da un giorno all'altro allora non potrebbe più fare l'attività. La cosa che normalmente si fa laddove c'è una dismissione è quella poi di cambiare la zonizzazione acustica. Per cui noi non possiamo intervenire con cambiamenti laddove ci sono delle situazioni che sono già cristallizzate, perché andremo comunque a impedire l'esercizio, diciamo, di un'attività che è stata, che si è insediata lì sulla base comunque di permessi che sono stati concessi. Il ragionamento si potrebbe fare, però bisogna sempre partire dal caso specifico, laddove ci sono delle proposte specifiche di zonizzazione acustica, magari ce ne sono anche nel Ponente, magari ci sono delle zone, ci sono delle attività tipo la Verrina dove vengono fatte delle attività di riqualificazione, ce ne sono diverse, i consiglieri possono anche proporre una variazione, sapendo che un po' non posso proporre una variazione che poi porta a impedire l'attività che in quel momento viene esercita, perché non sarebbe legittimo e non sarebbe legale, perché quell'attività ha tutte le sue autorizzazioni. Ma sicuramente un discorso magari che parta da alcune aree specifiche credo che possa essere affrontato coinvolgendo anche il collega Mascia. Credo che sulla zona ECA, però vada anche qui a memoria perché abbiamo parlato di tante cose, mi pare però, che nel maggio del 22 in una riunione a Londra di questi organismi si fosse deciso che dal 25 il Mar Mediterraneo entri nella zona ECA, ma questa è una cosa che vado a memoria, quindi la verifico, naturalmente non è una cosa che seguiamo direttamente, ma questo mi pare di ricordare. Per quanto concerne, parto da vice dal primo intervento del dottor Porcile, anche questo necessiterebbe di condivido quasi tutto. Poi si può essere per il tram, si può essere per il filobus, ma non apriamo questo capitolo perché è un po' come essere genuani sandoriani o no, queste cose qua, per cui abbiamo già affrontato molte volte. Io penso che l'obiettivo sia quello di avere un mezzo sostenibile. In questo caso il Ministero ha finanziato, su richiesta nostra ovviamente, un mezzo diverso, e comunque saranno mezzi sostenibili, che saranno autobus elettrici e filobus. Poi nel panorama troviamo un po' di tutto, troviamo sicuramente i tram, come troviamo in alcune città anche i filobus, ma questo discorso è un discorso che si può affrontare, ma la città comunque ha scelto, ecco, la scelta è stata fatta, il Ministero ce l'ha finanziata. Sul problema relativo ai comportamenti, ricordo ad esempio un bel manuale che era stato fatto da FIAB, mi pare un anno fa, due anni fa, che andrebbe distribuito meglio, che era proprio legato ai comportamenti, un manualetto piccolo che ha fatto FIAB, che credo fatto molto bene, e quello potremmo aiutare FIAB a farlo conoscere di più, perché aveva tutta una serie di indicazioni anche di comportamento dei ciclisti, ma comunque rivolto agli utenti della strada. L' ecosistema urbano, che è il rapporto di Legambiente, dovrebbe essere presentato, mi pare, il 13 ottobre a Roma o giù di lì, quindi vedremo quest'anno quelli che saranno i risultati. Normalmente nell'ecosistema urbano un dato che ci fa andare un po' più giù è proprio quello a cui faceva riferimento, che è il dato dei sinistri. E quindi questo è un dato che, siccome l'ecosistema urbano e il punteggio è dato da, penso, almeno da una quarantina di indici, sicuramente un indice che abbiamo negativo è quello dei sinistri, che è dovuto un po' anche alla particolarità della nostra città, così come gli sforamenti degli NOx. Attraverso questa piattaforma a cui accennava la dottoressa Manca, ci sarà poi anche la possibilità di andare appunto a verificare la nostra città com'è. Ci saranno dei dati aggiornati attraverso i quali sarà possibile verificare la nostra città com'è posizionata. Questione del biciclette MT la affronterei in una riunione, tanto mi pare che dovremmo avere, se non sbaglio, la prossima settimana, chiedo al Presidente, vado a memoria, dovrebbe esserci una riunione su MT con la presenza della dottoressa Gavuglio, che mi pare non fosse mai venuta in commissione, vado a memoria, giovedì ci sarà la dottoressa Gavuglio, in maniera tale che giustamente si presenti ai consiglieri, naturalmente molti magari la conoscono, ma sarà anche il punto per affrontare queste le questioni. Zona 30 vanno aumentate, ma non, la zona 30 non può essere un cartello, quindi qua l'educazione stradale è importante, quindi poi così come la pulizia della città, anche la viabilità della città è data dal comportamento di ognuno di noi, quindi bisogna spingere sempre di più, anche attraverso sistemi sanzionatori, a colpire. Abbiamo fatto in questi anni alcuni interventi, tipo su Corso Europa, che è stato positivo, gli incidenti sono diminuiti, in alcuni casi dovremmo avere, penso alla parte di circonvallazione a monte, pensare anche in altre zone di inserire le zone 30, perché comunque già circonvallazione a monte più di 30 è difficile andare. Insieme a questo abbiamo anche poi il programma sulla sicurezza stradale, con i soliti 20, 25, 30 impianti di illuminazione che vengono posizionati sugli attraversamenti pedonali. E nella zona a cui faceva riferimento abbiamo la necessità anche di, sono stati fatti interventi con la scuola, che mi pare, adesso non ricordo il nome, forse il Mazzini, Mazzini, proprio in relazione alla vicinanza della scuola, alle macchine che si fermano in doppia fila davanti alla chiesa, e con il preside abbiamo già portato avanti progetti tesi anche, lì abbiamo anche un pedibus per spingere i genitori a non utilizzare l'auto. Sulle grandi opere, consigliere Ceraudo, io credo sia opportuno fare poi delle riunioni, perché se parliamo tipo della diga foranea io non sono in grado di darle adesso delle risposte, e quindi è necessario calendarizzare delle commissioni, sapendo che però su tutte quelle che sono le opere abbiamo comunque un principio, che è quello di non recare un danno significativo, questo è il principio. E poi abbiamo anche dei dati che riguardano anche la produzione di CO2, cioè quanto per fare un cantiere, quanta CO2 devo produrre, e sono tutti dati che fanno parte degli aspetti di progettazione che poi vengono valutati dagli enti. Quindi su questo, sulla valutazione anche dell'impatto ambientale, ogni opera ha una sua impronta, una sua valutazione opera per opera, che dobbiamo però affrontare con i singoli progettisti. Così come anche sull'elettrificazione è opportuno, l'elettrificazione va avanti, ma poi sullo stato dell'arte è opportuno coinvolgere anche il collega Maresca, che ci dia anche, che vi possa dare anche lo stato dell'arte sulla elettrificazione, sulle dune di Pra, questo è il suo. Allora, trasparenza sui dati. I dati vengono tutti gestiti da ARPAL, quindi su ARPAL è possibile andare sul sito, e sul sito è possibile verificare i dati a seduta stante, quindi è ARPAL che detiene i dati. Poi abbiamo un osservatorio regionale ambientale che esiste, che fa la sua attività, però è ARPAL che è il soggetto, che è un soggetto terzo, come giusto che sia, quindi indipendente, ha funzioni anche, come ricordiamo spesso, di polizia giudiziaria, e quindi è un soggetto terzo che deve rendere tutti i dati disponibili. Sul fatto che poi alcuni non siano tutti disponibili i dati, e si parlava parlava, esatto, su alcuni dati non sono
non sono disponibili, questo lo verifichiamo, ma su questo può darsi che la dottoressa Manca ci dica qualcosa. L'altra questione che voglio sottolineare è un'altra, e poi concludo sapendo di non aver dato risposte su tutto, perché è praticamente impossibile dare risposte su tutto, perché sono cose molto specifiche, su un altro dato, che è quello dell'inquinamento. Cioè l'inquinamento, quando pensiamo all'inquinamento di Genova, non possiamo solo pensare all'inquinamento di Genova. Quando pensiamo ad Alessandria, se andiamo a vedere i dati, Alessandria è una delle città più inquinate d'Italia. E magari Alessandria non si crea questo inquinamento. Se andiamo a vedere le cartine dell'inquinamento, vedremo che queste cartine mostrano tutto l'inquinamento che è bloccato in qualche maniera dagli Appennini. Però tutto l'inquinamento della pianura padana è un inquinamento enorme che coinvolge anche città che non sarebbero inquinate. Quindi l'altro dato importante è che noi possiamo fare il nostro intervento su una città, ma gli interventi devono essere di più larga scala, perché io potrei anche nella città di Alessandria non fare carbon neutral, non fare nulla, ma la città di Alessandria sarebbe, non so se c'è qualcuno di Alessandria, spero di no, cioè forse la nostra Nicola, verrebbe investita da Torino, da Milano, e comunque la pianura padana, se andate a vedere queste mappe dell'inquinamento, è un disastro. Noi abbiamo questa fortuna, che abbiamo gli Appennini che ci fanno da scudo, ma se vedete anche i dati prodotti dall'agricoltura, vedrete che in alcune valli che poi salgono su già abbiamo delle colorazioni che arrivano direttamente dalla pianura. Quindi noi possiamo affrontare l'inquinamento, no, noi lo dobbiamo affrontare come Genova, ma deve essere un intervento, un approccio globale, soprattutto almeno europeo, perché diversamente noi l'inquinamento in qualche maniera ce l'avremo lo stesso, perché i venti lo porteranno da altre parti. Io, se il Presidente è d'accordo, ragionerei quindi su una commissione, faccio un po' un sunto, poi mi dite se va bene, una commissione sull'acqua che intitolerai Genova 2. Ciclo dell'acqua, se va bene alla consigliera Ghio. Poi abbiamo una commissione sicuramente di aggiornamento sulla mobilità, intesa come micromobilità, lo affronteremo con MT, affronteremo il trasporto pubblico locale, ma poi c'è il tema del PUMS che è in corso, è stata fatta una commissione, adesso è in città metropolitana, che è in corso l'approvazione da parte di città metropolitana della revisione del PUMS. Poi avremo le opere infrastrutturali della mobilità, sono quelle che seguo direttamente io, e poi avremo anche un'opera, penso al tunnel subportuale, che naturalmente anche quella è un'opera che è importante, cioè potremmo dividere per grandi opere, il tunnel lo segue più Picciocchi, e forse il consigliere D'Angelo proposto anche qualche altro tema, e poi il tema energetico, con come gestisce il Comune di Genova l'energia, quindi il contratto Consip, ma anche l'intervento che è stato fatto, che verrà presentato anche nel corso di ANCI a ottobre, che è gli interventi sulla sostituzione degli apparecchi illuminanti, che hanno determinato comunque con i LED una serie di risparmi, quindi le politiche energetiche del Comune, e poi forse potrebbe essere utile fare una commissione sui dati dell'aria, coinvolgendo la Regione e coinvolgendo anche ARPAL. E quindi il dottor Pepe, il direttore generale Pepe, o il dottor Vignolo, o chi sia. E quindi diciamo che almeno 4 commissioni servono. Poi io naturalmente sono a vostra disposizione.
Va bene, le ripeto un attimo, così ogni commissario può eventualmente proporre integrazioni, modifiche, eccetera. Allora, il ciclo dell'acqua sarebbe una, in totale 6 sono state identificate. Una al ciclo dell'acqua, l'altro aggiornamento sulla mobilità e il PUMS, sarebbe una seconda commissione perché una prima l'avevamo già fatta. Una terza, opere infrastrutturali legate alla mobilità. Una al tunnel subportuale, di competenza dell'assessore Picciocchi, una sull'energia, su come il Comune gestisce.
C'era la diga, però c'era.
Vabbè, la metto poi. E poi il sesto, i dati relativi all'aria. in città, quindi coinvolgendo ARPAL e la Regione. Qualcuno vuole intervenire su questo elenco? Commissaria Ghio, mi sembra che vuole dire qualcosa. Prego.
Sì, valutare di fare la commissione sulla qualità dell'aria e sul porto, quindi magari con l'assessore Maresca. E, mentre per le infrastrutture non ho capito se un'unica commissione per tutte oppure più commissioni. Allora, tunnel su Portuale con l'assessore Picciocchi e Sky Metro. Magari lo calendarizziamo già, perché da qui a ottobre è un attimo. Lo so, lo sappiamo tutti.
Ci sono altre proposte, integrazioni? Prego, D'Angelo.
Non vorrei rubare il ruolo al collega Ahimè, ma ahimè, diciamo, dopo un anno di passato da questi banchi, ho sempre molte preoccupazioni che si devono convocare questo tipo di commissioni, perché poi rientriamo in una logica di confusione generalizzata, per il quale va la mia massima solidarietà ai presidenti delle commissioni, perché comunicazione tecnica per comprendere cosa vogliamo organizzare, cosa sta organizzando, cioè noi vogliamo fare delle commissioni ad hoc, tra virgolette, puntuali su delle tematiche e in quello inserire anche uno spaccato di visione ambientale o meno. Mi sembra anche quella dimensione positiva, che significa che magari insieme all'assessore Picciocchi, che ci parla di tunnel su Portuale, ci sarà anche l'assessore Campora, che nel senso, per elemento vittorio, poi è difficile, diciamo, riuscire a calendarizzarle tutte. Cioè, personalmente, come poi possiamo parlare anche, diciamo, in altra sede, se costruiamo delle commissioni dove c'è lo spaccato infrastrutturale e poi quello del legame ambientale, secondo me può essere anche un bel meccanismo di discussione che ci porta anche a volte a alzare il livello della discussione tra di noi, ecco.
Grazie.
Va bene. Che sono d'accordo tre volte e per il sindaco potente.
Va bene, allora abbiamo un po' di cose su cui lavorare e quindi dichiaro chiusa la commissione. Grazie.